Siamo contenti di essere qui questa mattina per gustare insieme la bellezza della comunione fraterna intorno alla tavola del Signore, intorno alla parola. Vi portiamo i saluti di tutti gli studenti, del personale dell'IBEI e in particolare di Gioia. Il padre mi ha detto prima della riunione che non si fa tanto sentire, e ha aggiunto, forse perché la fate studiare troppo. Io gli ho detto, ascolterai quello che dirò all'inizio. Siccome qui siete tutti appassionati di canto e di musica, vero? Lei sta imparando a suonare un altro strumento, forse non dovrei dirlo, comunque è una sorpresa che farà, perché a lei piace la musica. Comunque vi saluta caramente. A proposito di musica, c'è stato nel XVII secolo uno dei maggiori compositori che mai siano esistiti, e questo compositore era un credente che firmava le sue opere con una sigla, SDG, Soli Deo Gloria, all'unico Dio la gloria. Si chiamava Johannes Sebastian Bach, Bach all'italiana. È molto più facile per chi ha mal di gola, se no, vero? Questo uomo ha fatto delle composizioni straordinarie. Come molti dell'epoca, è rimasto vedovo, si è risposato, e la vita era molto difficile per le mogli in quel tempo, e insieme, cioè con le due mogli, ha avuto un sacco di figli. Per farsi svegliare alla mattina, non usava una sveglia, ma usava un sistema particolare. Faceva suonare a turno, un mese uno, un mese l'altro, ha avuto parecchi figli, una delle sue composizioni, meno la battuta finale. Mancando la battuta finale, lui era costretto ad alzarsi e andare a mettere le mani sull'organo per completare questa musica, perché è impossibile, soprattutto per un musicista, ascoltare una musica incompiuta. Questa mattina vogliamo parlare di una musica straordinaria, di una musica particolare che troviamo scritta nei primi quattro versetti dell'Epistola agli Ebrei, che vi invito a leggere insieme a me. Ed è una musica bellissima, un qualcosa che parla sicuramente ai nostri cuori. L'autore umano si esprime in questo modo. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. L'esordio di questo scritto è veramente straordinario. Per ben due volte troviamo questa affermazione: Dio ha parlato in tempi e luoghi e modi diversi, ma Dio ha parlato. E questo brano va sicuramente di pari passo con alcuni brani del Nuovo Testamento, che sono dei brani portanti, perché ci presentano aspetti straordinari della persona e dell'opera di Cristo. Sicuramente va insieme a Matteo 1, dove abbiamo due titoli riferiti al Signore Gesù, due nomi riferiti al Signore Gesù. Sicuramente va insieme a Giovanni 1, dove abbiamo tutta una serie di nomi e titoli straordinari. Sicuramente va insieme ad Apocalisse 1, dove ugualmente abbiamo la stessa cosa. È uno scritto, questo, molto importante. soprattutto nel contesto nel quale viviamo noi, nella nostra nazione, perché non fa altro che presentarci dall'inizio alla fine la superiorità del Signore Gesù. Ma in questo brano che abbiamo letto ci sono due argomenti essenziali sui quali vorrei attirare la vostra attenzione. Ce n'è un primo nel primo versetto e ce n'è un secondo dal versetto 2 fino al versetto 4. Naturalmente poi c'è anche un proseguimento, diciamo, in tutto questo. E nel primo versetto ci viene detto che Dio ha parlato anticamente, questo scritto, i primi lettori di questo scritto erano ebrei e o ebrei messianici, cioè convertiti a Cristo. Dicevo, il primo versetto ci dice che Dio, riferito a loro ovviamente, aveva parlato molte volte e in molte maniere anticamente ai padri per mezzo dei profeti. Una frase molto lunga, molto articolata, molto complessa. E io vorrei prendere spunto da questa frase per dire qualche cosa dei modi attraverso i quali Dio ha parlato anticamente ai padri del popolo di Israele per mezzo dei profeti. Sappiamo che Dio ha parlato in molti modi anticamente, per esempio ha parlato e lo fa tuttora attraverso la creazione. È stato uno spettacolo questa mattina alzarsi con questa bella nevicata, un po' meno in quelle curve. Comunque Adino ha messo le gomme antineve, quindi insomma va bene. Comunque Dio ha parlato e parla tuttora attraverso il creato, attraverso la coscienza. Ci sono 8 modi, ci dice la parola di Dio, attraverso i quali Dio ha parlato e parla. Ma qui ci dice in un modo specifico che Dio ha parlato molte volte e in molte maniere per mezzo dei profeti. I profeti non erano solo quelli che predicevano il futuro, che dicevano dopo 70 anni una parte del popolo ritornerà, oppure accadrà questo, questo, quest'altro alla nazione di Babilonia o ad altre nazioni, eccetera. Ma per profeta la parola di Dio intende in primo luogo il portatore dell'oracolo del messaggio di Dio. Quindi chi parlava da parte di Dio e viveva di conseguenza era un profeta. E io voglio presentarvi, voglio dirvi qualche cosa di 3 profeti, ce ne sono a decine nell'Antico Testamento, e farò 3 esempi per ognuno di questi profeti, quindi alla fine ci troveremo 9 modi diversi attraverso i quali Dio ha parlato, ma ce ne sono sicuramente molti di più. Facciamo il primo esempio. Il primo esempio è quello di Enoch. Enoch ha detto alcune cose importanti. Intanto ha profetizzato la venuta del Signore con le sue sante miriadi, il giudizio. Quindi ha indubbiamente parlato da parte di Dio. Ma Enoch ha parlato anche attraverso la sua vita. Perché arrivato all'età di 65 anni, anche se allora non c'era la pensione, comunque era già una bella età, quando uno vorrebbe stare seduto e tranquillo in ciabatte, ha avuto un incontro particolare con il Signore. E la scrittura ci dice che dall'età di 65 fino all'età di 365, quindi per altri 300 anni, Enoch ha camminato con Dio. E io mi immagino quante persone hanno letto di queste cose o hanno sentito parlare i padri, perché erano i padri di famiglia secondo i dettami di Deuteronomio 6 che dovevano inculcare, letteralmente prendere il martello e lo scalpello, inculca tuo figlio. Quanti padri o quanti nonni hanno raccontato questo racconto di questa vita, di quest'uomo che ha detto queste cose, di quest'uomo che è vissuto in questo modo camminando con Dio nel tempo precedente la venuta del diluvio, in un momento in cui c'era estrema corruzione, tantissima immoralità, quindi in un momento estremamente difficile. Noi diciamo giustamente che viviamo in un momento difficile, nell'epoca cosiddetta postmoderna, in cui i valori sono crollati, ma l'uomo è l'uomo dal giardino d'Eden in poi. E anche allora c'erano questi fenomeni di immoralità, di ingiustizia sociale, eccetera, eccetera. Quest'uomo cammina con Dio per 300 anni. Poi ci dice una terza cosa la scrittura, che sicuramente ha fatto stupire tante persone. Ad un certo punto Dio lo prese, non si vide più. Ma voi vi immaginate, non so se avete mai pensato a questo, vi immaginate la scena, quell'uomo avrà avuto sicuramente dei vicini di casa, degli amici, qualcuno che l'aveva visto lavorare, l'aveva visto passeggiare, l'aveva sentito parlare, ad un certo punto non lo vede più. Dio lo prende. Bene, quando i padri e i nonni raccontavano di questo, o quando le persone, gli israeliti, leggevano di questo, sicuramente era un modo attraverso il quale Dio parlava, aveva parlato. Facciamo un secondo esempio di un altro profeta, uno dei cosiddetti profeti minori, Amos. Amos è vissuto in un periodo molto difficile della nazione di Israele, in cui la nazione era divisa, c'era il regno di Giuda e il regno di Israele. E Amos inizia con un forte richiamo, in un modo molto intelligente, da parte di Dio ovviamente, punta il dito contro i Moabiti, cioè tutti i popoli vicini, tutti i Moabiti, gli Ammoniti, gli Edomiti, e posso immaginare la scena quando i primi lettori o i primi ascoltatori di questo messaggio si fregavano le mani, dice: noi non siamo così idolatri, immorali, eccetera, come i Moabiti, gli Ammoniti, noi siamo del popolo di Dio. Ma nella seconda metà del capitolo 2 Dio, tramite la penna e la bocca prima di Amos, ha un messaggio molto forte, molto incisivo, sia per Israele sia per Giuda. E nel capitolo 4, versetto 12, c'è la chiusa di questa parte dove diverse volte Dio dice: io ho chiuso i rubinetti, non vi ho mandato la pioggia, eppure non siete tornati a me. Io vi ho sconvolto, eppure non siete tornati a me. Io vi ho mandato la peste, eppure non siete tornati a me. Casa di Israele, preparati ad incontrare il tuo Dio. Che messaggio forte, eh? E quando l'hanno letto, per circa 600 anni prima della venuta di Cristo, più o meno circa 600 anni prima di questo scritto, chissà quante persone hanno detto: mamma mia, questo è un modo molto incisivo attraverso il quale Dio aveva parlato. Però Dio ha parlato tramite Amos anche attraverso un'intercessione che Amos fa per il popolo. Ed è molto bello notare questa intercessione che Amos fa. E ha parlato anche attraverso una promessa futura che Dio fa attraverso Amos intorno al ristabilimento futuro di questa nazione di Israele. E siamo già arrivati a 6 modi diversi attraverso i quali Dio ha parlato, eh? Adesso andiamo a Daniele e mi fermo con Daniele. Dio ha parlato attraverso questo ragazzo, questo giovane. Quanti anni aveva? Ma non lo sappiamo, ma non più di 20. Intanto questo ragazzo era stato trasportato da un posto ad un altro. Oggi noi ci spostiamo facilmente da un posto ad un altro, no? Con le macchine, con gli aerei, eccetera. Ma questo ragazzo era di stirpe regale, trasportato in un'altra società completamente diversa, usi e costumi, religione, fede diversa. Non facile. Ma attraverso Daniele Dio ha parlato anticamente ai padri. In primo luogo per mezzo del nome. Daniele vuol dire Dio è il mio giudice. Tra l'altro, se andate a vedere i nomi menzionati nel capitolo primo, sono, diremmo noi oggi alla luce del Nuovo Testamento, un vero e proprio messaggio evangelistico. Se andate a vedere il significato dei nomi, e poi questi nomi vengono cambiati, no? È chiaro, dice: tu come ti chiami, giovanotto? Mi chiamo Daniele. Cosa vuol dire questo nome? Non esiste questo nome nella nostra cultura, nel nostro costume. Cosa vuol dire questo nome? Beh, era un modo in cui Dio stava parlando anche ad altri, non solo al popolo. Ma poi Dio ha parlato attraverso Daniele, e non solo lui, ma anche attraverso i suoi compagni, perché Daniele ad un certo punto ha detto no a delle bevande e a delle vivande. Forse perché amava la dieta mediterranea che è sempre la migliore? No. Ma perché c'era una connotazione con il paganesimo. Alcune di quelle bevande, alcune di quelle vivande erano offerte agli idoli, agli dèi babilonesi. E allora Daniele e i suoi compagni, pur giovani, dicono no al compromesso. Ora immaginate, queste cose sono avvenute circa 600 anni prima della venuta di Cristo, per molti secoli Dio ha parlato per mezzo di questo esempio, di questa presa di posizione. Ma il terzo esempio, che sarebbe il nono complessivamente, lo so che ho fatto una corsa veloce, ma c'ho l'orologio davanti, quindi insomma, e qui purtroppo corre, in tanti posti no, ma Dio ha parlato tramite Daniele, perché a Daniele ha dato una visione profetica da quel tempo fino ai tempi della fine. Ed è interessantissimo notare che prima gli fa interpretare un sogno, nel capitolo 2, poi gli dà una visione, capitolo 7, è esattamente la stessa cosa. Ma nel capitolo 2 è il modo in cui l'uomo vede l'evolversi, lo sviluppo dei regni, nel capitolo 7 invece è il modo in cui Dio vede lo sviluppo di questi regni. Comunque sia, qui c'è profezia che riguarda il futuro e qui c'è profezia solenne perché riguarda il trionfo del Signore ed è molto bello. Ora questo ci dice la prima parte del nostro brano. Dio ha parlato anticamente ai padri, per mezzo dei profeti, molte volte ed in molte maniere. Una sinfonia, una musica straordinaria, una musica bellissima, con un piccolo problema. Mancava la battuta finale. Ma adesso c'è questa battuta finale. E l'autore si esprime in questo modo. In questi ultimi giorni, che letteralmente vuol dire in un modo finale, in un modo definitivo, completo, Dio ha parlato. Ha parlato a noi, circa 30 anni prima, poco più, poco meno, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. E adesso qui c'è un dipinto straordinario, in questa battuta finale musicale, c'è un dipinto straordinario di chi è il Signore Gesù, di che cosa ha fatto il Signore Gesù. Vengono menzionate 7 caratteristiche che sono belle, non sono tutte le caratteristiche del Signore Gesù, però quelle che sono menzionate sono belle e sono implicite anche altre, e queste caratteristiche ci fanno pensare a questo modo finale attraverso il quale Dio ha parlato e parla ancora. Questa musica che era pur bella, ma era incompleta, era incompiuta. Con la venuta del Signore Gesù è completa, e naturalmente con quello che è seguito dopo, quindi gli scritti neotestamentari. Ed il brano si divide a sua volta in due parti, perché ci viene detto che Dio, primo, ha fatto due cose tramite lui. La prima cosa, Dio lo ha costituito erede di tutte le cose. Se io avessi dovuto spiegare a qualcuno chi era il Signore Gesù o che cosa ha fatto il Padre per lui, sarei partito dicendo punto principale, poi punti secondari e così via, no? Qualcuno che era presente ieri e oggi, sarà presente oggi, si riconoscerà in una cosa del genere. Il Signore non fa questo tramite la penna dell'autore umano, ma ci presenta la conclusione del tutto. E se avessi dovuto iniziare io a spiegare, oltre al primo punto avrei detto Dio ha mandato il suo Figlio, giusto? È un atto importantissimo, un evento straordinario nella storia umana. Qui non parte da questo, ma qui va già alla conclusione finale. Dio lo ha costituito erede di tutte le cose. È straordinario questo esordio, perché ci fa pensare proprio alla conclusione, al tutto, a quello che ci sarà da un certo momento per tutta l'eternità futura. L'eternità non ha né futuro né passato, ma giusto per intenderci. Per l'eternità il Padre Dio ha costituito erede il Figlio. E qui non c'è qualche cosa di strano, ma chi legge con attenzione il Nuovo Testamento capisce che questo fa parte dello stile semitico, in particolare dello stile ebraico, dove spesso e volentieri prima si va al risultato, poi si va a ritroso o al primo punto. Volete un esempio concreto di questo? Questo è teorico, può essere un po' difficile. Prendete o prendiamo Efesini 4, dove l'Apostolo Paolo presenta sette caratteristiche della vera unità, ma da dove parte? Parte dal punto finale, dal punto conclusivo, in cui dice c'è un solo corpo, e poi va avanti, c'è un solo spirito, e va avanti, c'è un solo Signore, e va avanti, e arriva Dio. Questo fa parte dello stile ebraico, che non è il nostro stile occidentale, secondo la nostra mentalità, noi saremmo partiti da Dio, dall'invio del Signore Gesù, dall'invio dello Spirito Santo, e grazie all'opera di Cristo in croce e al fatto che lo Spirito Santo convince le persone, c'è la nascita di un corpo, che è la Chiesa, formato da giudei convertiti a Cristo, da ebrei convertiti a Cristo e da pagani convertiti a Cristo. Questo è il risultato finale. L'Apostolo Paolo parte invece dal risultato finale e va a ritroso. E tante volte nel Nuovo Testamento troviamo questa espressione, così anche qua. Questo è il risultato finale. Perché quando è venuto in terra, chi l'ha riconosciuto? Che cosa ci dice Giovanni nei primi versetti? È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Vi è mai capitato di andare a trovare dei vostri parenti e non essere ricevuti? A volte può succedere, ma è un pugno nello stomaco, È venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto. Qui invece ci presenta già il corollario finale della sua opera. Egli lo ha costituito erede, dice qua, di tutte le cose. Badate bene, di tutte le cose, dell'intero universo, di chi ha creduto, di chi non avrà creduto, di chi non ha creduto, dell'intero universo. Lui è l'erede, lui è il sovrano. Secondo, mediante il quale ha pure creato i mondi. Noi siamo appena usciti da un bicentenario di Darwin, no? Il 2009, il quale ha detto delle cose aberranti intorno al fatto dell'uomo, eccetera, eccetera. Sappiamo tutti che cosa è stato detto da lui e da altri ancora. Qui la parola del Signore è molto chiara, dice mediante il quale, per mezzo di lui, perché lui è la parola, Gesù è la parola. Dio disse, sia la luce fu. La parola eterna, la parola che poi si è anche incarnata, mediante il quale ha creato i mondi e tutto quello che c'è nei mondi. Pensiamo per un attimo alla bellezza del creato. Pensiamo alla bellezza del nostro corpo umano. Noi ci rendiamo conto di questa bellezza soltanto quando stiamo male. Quando ci facciamo del... quando cadiamo, stiamo attenti dopo, Quando cadiamo ci rompiamo un braccio, allora ci accorgiamo. Quando una semplice giuntura, a me non va questa giuntura, perché forse sto scrivendo molto con il computer, il mouse, e non va proprio, E mi fa un male incredibile, anche se adesso sembra di no, forse l'aria natia che gli sta facendo del bene. Comunque sia, pensiamo alla bellezza dell'intero creato, pensiamo a noi stessi, al modo in cui Dio ci ha fatti. Pensiamo al fatto straordinario che ci viene detto in Genesi 1, facciamo l'uomo e li creò, ma l'uomo come natura, maschio e femmina, sua immagine e somiglianza. Noi siamo il capolavoro di Dio, gli animali sono importanti, ma non hanno quello che abbiamo noi. E poi nel capitolo 2, che non è in contrasto, come ha detto la critica biblica ormai da 250 anni, ma capitolo 2 ci presenta il modo in cui Dio ha fatto il maschio e il modo in cui Dio ha fatto la femmina. Li ha creati, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, mediante il Figlio. Straordinario, vedete, va molto indietro. Non parla semplicemente dell'invio del Figlio, ma va indietro. E adesso nei versetti 3 e 4 ci sono delle altre caratteristiche riferite al Signore Gesù, grazie al fatto che lui è intervenuto nella storia umana. E ci viene detto che egli, quindi il soggetto cambia, cioè lui, il figlio, è primo, e siamo alla terza caratteristica, però in questo caso sarebbe un sottopunto, egli, cioè il figlio, è splendore della sua gloria. Vi ricordate che cosa ha chiesto un grand'uomo vissuto al tempo antico? Mosè? Voglio vedere la tua gloria. Mosè aveva avuto una comunione intima con Dio in tante occasioni, però aveva questo desiderio. Bene, il Signore Gesù ha manifestato la sua gloria quando è venuto qui in terra, per esempio attraverso i miracoli. Attraverso i miracoli di guarigione fisica, lui ha manifestato la gloria di Dio. Attraverso i miracoli di liberazione di persone che erano possedute da demoni o da demoni, lui ha manifestato la gloria di Dio. Attraverso dei miracoli sulla natura, ma com'è possibile cambiare dell'acqua, circa 600 litri d'acqua, in vino? Ottimo! E poi un segno, un miracolo, dei miracoli su tre persone che erano morte. Uno era già morto da 4 giorni, il 4° giorno è il giorno in cui il corpo entra in decomposizione. Lui ha manifestato la grandezza della sua gloria, ma c'è un'occasione particolare in cui 3 uomini hanno proprio visto la sua gloria. Pietro, Giacomo e Giovanni sono stati trasportati su un alto monte in disparte, e circa 60 anni dopo, Giovanni, quando scrive nel suo esordio, nella prima Giovanni, dice: noi abbiamo contemplato, e con quel verbo c'è tutto, non soltanto noi abbiamo visto, non soltanto noi abbiamo toccato, ma abbiamo contemplato. E quando dice in Giovanni 1, abbiamo contemplato la gloria dell'unigenito, e stamattina prima ci è stato ricordato molto bene del testimonianza oculare delle sofferenze da parte di Pietro. Ma quando Pietro al suo esordio, nel suo scritto, ci dice: noi siamo stati testimoni anche oculari della sua maestà. Ed erano passati molti anni. Molti anni erano passati e avevano visto lo splendore della sua gloria. Quante persone continuano a vedere Gesù su un pezzo di marmo, su un pezzo di legno e basta. Non lo vedono così come ci dice la parola di Dio, lo splendore della sua gloria. La parola va avanti, è come in un crescendo musicale. Ci dice: egli non solo è splendore della sua gloria, ma è impronta della sua essenza. Guardate che questa parolina è molto importante, essenza sta per natura, impronta. Non ho un gemello, ma se lo avessi, la sua impronta sarebbe completamente diversa. Stavo cercando con lo sguardo tua nuora, non la vedo qui, quindi. Perché quando sono andato una prima volta dalle sue parti, mi ha fatto un certo effetto, no? Arrivi a Filadelfia, da questo grande aeroporto, ti fanno mettere il pollice, e sono stato anche di recente, qualche mese fa, di nuovo, dice: non vi è bastato già pochettino l'impronta? Avete mai pensato perché c'è questo fatto, perché non ce n'è una uguale? Ma guardate la perfezione assoluta della parola di Dio. Egli, che gli uomini non hanno riconosciuto come tale, che gli uomini hanno schernito, ma chi è costui? Che tante persone ancora oggi pensano che sia semplicemente il figlio del falegname, un grande uomo che ha fatto delle cose straordinarie, che ha detto delle cose straordinarie e niente di più. Lui è l'impronta della sua essenza, perfettamente uguale. E allora pensiamo che l'amore di Dio era l'amore anche del Figlio. Pensiamo che l'onnipotenza del Padre era anche l'onnipotenza del Figlio. Pensiamo che la santità, la giustizia, l'eternità, l'immutabilità, tutti i caratteri, tutte le qualità del Padre erano presenti e sono presenti nel Figlio. Lui è l'impronta della sua essenza, un altro ruolo, ma perfettamente uguale a Dio. È Dio. Ed in effetti quando c'è quell'episodio durante l'ultima cena, c'è tutto un colloquio, tutto nasce da una domanda: dove vai? Dove vai? E il Signore Gesù risponde: dove vado io non potete venire voi. Allora c'è questo intercalare del Signore Gesù, Giovanni 14, poi a un certo punto Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre, non va al Padre, perché in Giovanni 17 è scritto: io e il Padre siamo uno, l'impronta della sua essenza, perfettamente uguale, lui ed io. Un'altra caratteristica è che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Lui ha tutto sotto controllo, lui sta sostenendo l'intero creato, ed immaginate per un attimo se la Luna girasse più o meno velocemente attorno alla Terra, se la Terra girasse più o meno velocemente attorno al Sole, ve lo dico io che cosa succederebbe. O sempre alta marea o bassa marea, oppure un pezzo di ghiaccio il globo, oppure tutto che arderebbe, si brucerebbe, perché lui ha il controllo, il Signore Gesù ha il controllo. È esattamente lo stesso pensiero che esprime l'Apostolo Paolo in Colossesi 1,15 a 18. Lui ha tutto nelle sue mani, ha tutto sotto controllo, ed è vero. Le stagioni non sono più le stesse. Chi ha qualche capello grigio come me, li nascondo, Adino, ma li ho anch'io. O chi ne ha qualcuno in più dirà: ma 40 anni fa, 50 anni fa, è vero, sono cambiate delle cose. Però lui continua ad avere tutto il suo controllo e tutto sotto controllo, ma verrà il giorno in cui staccherà la spina. E questo giorno si sta avvicinando. E quando lui staccherà la spina, ci dice Pietro, seconda Pietro 3, o ci dicono i primi versetti del capitolo 21 dell'Apocalisse, ci saranno gli elementi infuocati, ci sarà la creazione di nuovi cieli, di nuova terra. Fino a quel momento però lui continua ad essere il sostenitore di tutte le cose, compresi noi. E questo è molto bello, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Con la sua parola ha creato, con la sua parola ha guarito, con la sua parola ha liberato, con la sua parola ha fatto risuscitare, con la sua parola mantiene l'intero creato. Ma adesso siamo alla sesta e alla settima caratteristica. Siamo proprio all'interno di questa battuta finale musicale, siamo proprio in un crescendo straordinario. La frase d'altronde è molto lunga, e insomma tutto il periodo è straordinario. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Qui non è menzionata la sua venuta in questo brano, ma è implicita nel fatto che vi ho già detto: splendore della sua gloria, lui lo ha manifestato. Impronta della sua essenza, lui lo ha manifestato. E voglio ricordare che ad un certo punto nel capitolo 8 di Giovanni ci viene detto che questi uomini avevano colto una donna in flagrante adulterio. E ad un certo punto il Signore Gesù scrive, e poi ad un certo punto dice: chi di voi è senza peccato scaldi per primo la pietra, dai più vecchi ai più giovani, nessuno escluso. Subito dopo, l'episodio è consecutivo, Gesù dice: chi di voi mi convince di peccato? Capite il contrasto straordinario? Dobbiamo leggere queste cose quando leggiamo la parola del Signore e notare questi elementi. Dunque, splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, è implicita la sua venuta come vero Dio e come vero uomo, perfetto. Ma adesso qui giungiamo al culmine della sua venuta. Ed il culmine della sua venuta, come ci è stato ricordato prima di spezzare il pane e bere del vino, è la sua morte in croce. Dopo aver fatto, l'espressione molto chiara, qui queste persone conoscevano bene, tra l'altro, il libro del Levitico, che ci presenta nei primi 7 capitoli 5 tipi di sacrifici e di offerte che non potevano mai cancellare i peccati, ma che potevano coprire. Se io avessi una bella macchia su questa cravatta, anche se devo fare un attimino così, comunque chiudendo qua, nessuno vedrebbe, ma ci sarebbe sempre, la coprirei. Se invece la cancellassi, cambierebbe la cosa. Qui queste persone conoscevano molto bene il rituale levitico, conoscevano bene che una volta all'anno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo per i suoi peccati, i peccati dell'intero popolo, i sacerdoti erano ogni giorno in piedi per offrire, per sacrificare, eccetera, eccetera, c'erano determinati sacrifici per la colpa, per il peccato, Ebrei 10 ci specifica questo, c'erano delle offerte non come sacrificio, non come olocausto, cioè bruciate col fuoco, ma qui la scrittura è chiara. Dopo aver fatto la purificazione non di un peccato, ma dei peccati. E qui non fa altro l'autore che precisare qualche cosa come esordio, che poi specificherà dopo, nei capitoli 9 e 10, quando dirà il sacrificio di Cristo fatto una volta per sempre, un sacrificio irripetibile, unico, perfetto, completo, dopo aver fatto questa purificazione dei peccati. Che bella questa affermazione. Se noi siamo venuti qui è perché abbiamo voluto ricordare con quest'atto che abbiamo compiuto una mezz'oretta fa quanto gli siamo costati. Ed è vero, non eravamo testimoni, non siamo stati testimoni oculari, però a livello ideologico lo abbiamo visto là sulla croce. C'è un quadro molto bello di un autore, figlio di un pastore evangelico, si chiamava Rembrandt. Ha dipinto il Signore Gesù e i due ladroni, e ha dipinto se stesso in quel quadro. Un quadro molto significativo, perché era come se lui dicesse: anch'io ero là, anche voi eravate là, perché erano i miei, i vostri, i peccati dell'intera umanità che Gesù portava là sulla croce. Ma la frase è straordinaria perché ci dice: dopo aver fatto la purificazione dei peccati si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Nelle due parti in cui si divideva il tabernacolo e il tempio, il luogo santo ed il luogo santissimo, soprattutto nel luogo santo c'erano molti arredi, ma non c'era una sedia. I sacerdoti erano ogni giorno in piedi, svolgevano un'attività. Ed immaginiamo una situazione tipica di una famiglia, diciamo, dove il marito e moglie sono sui 40 anni, hanno 2, 3, 4... puntini, non lo so, lo dite voi, figli, delle belle famiglie, in cui la mamma si alza alle 6:30, prepara la colazione per il marito che va via di corsa, lo saluta, fa mangiare questi bambini, li deve accompagnare a scuola, perché quando andavo io, primo giorno, adesso non è più possibile per tutte le cose, e fate bene voi mamme ad andarle a accompagnare e riprendere, o voi padri. E dopo che è andata a accompagnare a scuola i bambini, va a fare un po' di spesa, ritorna a casa, mette avanti la lavatrice, sono tutte cose che faccio normalmente quando sono a casa, vero Emmanuel? Tu sei stato a casa nostra, no? Hai visto, Questa è la mia pausa, posso ricominciare da capo, è anche la vostra, State tranquilli. Mi sto avviando, ma non sono ancora alla conclusione. Una giornata del genere, in cui la mamma poi arriva a mezzogiorno e mezzo, va a prendere i bambini, dà da mangiare, poi forse li accompagna se c'è il tempo pieno, se no li accompagna a qualche attività, intanto viene alle 4, comincia già a ripreparare la cena, arriva il marito a casa, tutto è pronto, sparecchia, alla fine della giornata, prima di andare a dormire, dice: mi siedo, no? C'è qualche mamma che fa così? Ma state in piedi tutto il giorno. Quando uno si siede implica che un'attività è stata conclusa. Gesù si è seduto. In quanto all'opera sacrificale, lui si è seduto. Qualcuno potrebbe obiettare: ma come mai allora è in piedi? Quando Stefano sta per morire. Come mai è in piedi in Prima Giovanni 2? Beh, in piedi perché sta svolgendo un'attività, non voglio fare una dottrina di questo, ma quando un suo servo sta per esalare l'ultimo respiro, l'agnello di Dio è lì pronto ad accoglierlo. Pensate come può essere bello questo. E pensate, in Prima Giovanni 2, egli è un avvocato, è il nostro avvocato. Io parlo per me, ma credo di essere in buona compagnia. È in piedi più di una volta al giorno per difendermi, perché Satana dice: guarda, guarda il tuo figlio, guarda Fars, che cosa ha fatto, che cosa ha detto, che cosa ha pensato ieri, oggi. Lui è il nostro avvocato e dice al padre: è vero, Fares ha detto questo, ha pensato questo, ha fatto quanta, ma io ho pagato per lui. Lui è in piedi perché adesso sta svolgendo un altro tipo di attività, ma in quanto all'opera sacrificale è fatto. Gesù ha detto in croce: è compiuto. Una sola parola nell'originale, una parola che usavano gli schiavi quando alla fine della loro giornata andavano dai loro padroni e dicevano: è compiuto, ho finito. Oppure un dipinto alla fine del quale l'autore ci metteva la firma, stava per indicare: è compiuto, è finito. Gesù ha compiuto, è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Che bella questa immagine. Ma in ultimo c'è un corollario di tutto questo, e notate che si va di nuovo al punto di partenza. Da dove avevamo iniziato riguardante il figlio, riguardando a quello che dice la parola del figlio? Dio l'ha costituito erede. Adesso qua: così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato. Si chiude il cerchio, e anche questo fa parte dello stile ebraico, ma non è il momento di entrare in questi dettagli, come dire, tecnici, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente dell'oro. E questo nome, per dirla con Paolo, è il nome di Gesù. Filippesi 2, da 5 a 11. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è quello che è. Straordinario tutto questo. Miei cari, la sinfonia di Dio non è come quella che suonavano i figli di Bach. La sinfonia di Dio è compiuta. C'è una prima parte straordinaria, che è tutto l'Antico Testamento, e poi c'è la battuta finale, la venuta del Figlio, e tutto il Nuovo Testamento. Dio ha parlato. Ma possiamo dire che non solo Dio ha parlato ieri, o l'altro ieri anticamente ai padri, non solo Dio ha parlato in un modo definitivo e completo attraverso il Figlio, ma Dio parla ancora a noi oggi, tramite il Figlio, tramite quello che è scritto, che è detto di Lui, su di Lui, nella parola, tramite questa parola. Ed allora, che cosa faremo noi, per esempio, di quanto abbiamo considerato intorno alla vita di Enoch, il quale in un momento così difficile comunque camminò con Dio per 300 anni. Cosa faremo noi pensando ai richiami forti, come figli di Dio, come credenti, come quelli contenuti nel capitolo 4 del libro del profeta Amos? Perché a volte Dio ha bisogno di farci un richiamo così forte. Non ti ho dato questo, non ti ho permesso quest'altro, perché è un richiamo e tu, come mio figlio, come mia figlia, non sei tornato a me. Dio non parlava ai Moabiti, agli Edomiti, ma parlava al suo popolo. Cosa faremo noi se Dio questa mattina ci sta parlando in questo modo, facendoci pensare forse a qualcosa che non va nella nostra vita? Faremo compromesso con il secolo attuale, oppure come Daniele e i suoi amici diremo no al compromesso, vogliamo essere fedeli a Dio, costi quel che costi? Dio non ha soltanto parlato, ma parla ancora oggi. Ed in ultimo, Dio ha parlato a noi attraverso questa battuta musicale straordinaria. Chi è Gesù per noi? Voglio sperare che per tutti qui presenti questa mattina il Signore Gesù sia il proprio personale Salvatore e Signore. Ma per noi che abbiamo creduto da 10 anni, da 30, da 40, da 50, non lo so, chi è Gesù per noi? È veramente lo splendore della sua gloria? È veramente colui che sostiene tutte le cose, quindi anche noi, che ha tutto sotto controllo, quindi se qualcosa non va secondo il verso giusto, secondo noi, dobbiamo pensare che lui comunque ha tutto sotto controllo. E se ce l'ha, allora chi sono io da dire, Signore, guarda che stai sbagliando, non devi fare così. Chi è Gesù per noi? Cosa pensiamo di lui? Cosa pensiamo al grande evento della storia umana, della sua morte per noi, delle sue sofferenze fisiche, soprattutto morali e spirituali, là in croce, per me, perché erano i miei, i vostri, i nostri peccati che lui portava sulla croce. Oh, chissà quante volte prima di rompere il pane ci abbiamo pensato, ma pensiamoci a nuovo, ripensiamoci nella nostra vita. E cosa pensiamo del momento in cui un giorno lo confesseremo davanti a miliardi di persone? Ci inginocchieremo davanti a lui, lo contempleremo come egli è, confessando che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. È così che usciremo fuori da questo locale questa mattina, da un lato richiamati dalla parola, dall'altro lato incoraggiati e stimolati a vedere il traguardo finale, la gloria. Dio ha parlato, ma parla ancora ai nostri cuori oggi. Non rimane che fare una cosa, ascoltarlo. Siamo pronti a farlo? Anche se questo ci potrebbe costare qualche piccolo o anche qualche grande sacrificio, Dio continua a parlarci. Che possiamo ascoltarlo in tutti i modi possibili, attraverso i quali lui ci parla mediante la sua parola. Signore Padre, vogliamo ringraziarti per questo privilegio che ci hai dato di essere qui questa mattina, di leggere dalla tua parola un messaggio antico ma sempre attuale, un messaggio profondo ma comunque anche semplice. E vogliamo chiederti che possiamo veramente capire a nuovo, riconsacrare la nostra vita a te, se questo è necessario, se questo è quello che tu richiedi, in modo che possiamo ascoltare in mezzo alle tante voci di oggi la tua voce, una voce inconfondibile che ci parla attraverso la tua parola. Grazie perché tu ci hai parlato attraverso i profeti, grazie perché tu ci hai parlato attraverso tuo figlio, il Signore Gesù. Grazie perché tu ci parli ancora, che possiamo ascoltare fedelmente la tua parola e agire di conseguenza. Te lo chiediamo per la tua gloria, per il tuo onore, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.